Bagheera, la giungla di Radio Cusano Campus, curata e condotta da Bussoletti.
Eccoci in diretta negli studi di Roma di via Don Carlo, Gnocchi 3, Bussoletti da questa parte del vetro, Luca Perna dall'altra, e mezzo voi, care panterone che ci ascoltate tutti i giorni in regular season, dal lunedì al giovedì dalle 17 alle 19 e il sabato sera nel Saturday Night Show dalle 20 alle 22. Potete e dovete intervenire con noi al 334-9229-505, numero al quale potete mandare sms direttamente dagli anni 90, non è vero, c'è ancora gente che li manda, messaggi WhatsApp e audio WhatsApp. Tutto questo mentre noi parliamo amabilmente di oggetti. Dico noi perché non sono solo in questo spazio, ormai lo sapete, ma facciamo che arriva la sigla e poi parliamo più nel dettaglio.
Vedo cose, faccio gente. Non è un misunderstanding, ma un gioco di parole. Ogni settimana Olimpia Camilli ci racconta la storia di un nome noto partendo da un oggetto di uso comune. Perché le cose parlano.
Le cose parlano e le fa parlare molto bene la nostra Olimpia, bentornata.
Buonasera Luca, non ti ho mai salutato col buonasera, mi sembrava giusto farlo stasera perché...
Abbiamo una stagione per cambiare continuamente le cose, quindi divertiamoci.
Sì dai, troviamo sempre saluti diversi.
Qual è l'oggetto di oggi?
Oggi parliamo degli occhiali, Tu porti dei prestigiosissimi occhiali, sì. Gli occhiali, soprattutto quelli spessi, sono da sempre oggetto di scherno, tu lo sai, sì. I fondi di bottiglia che hanno permesso a generazioni di Alpe di poter vedere. Scusate, mi sono trasformata per un attimo in bulla, ma sarà che io da un occhio ci vedo addirittura di più.
Addirittura?
Sì, una roba.
Mi stai umiliando così?
No, però ti spiego, la mia è tutta invidia. No, non sto scherzando, cioè quando ero piccola finsi di non vederci perché ho trascinato mia madre da un oculista. Il mio sogno era portare gli occhiali da vista, non sto scherzando, strana perversione. L'oculista fu onesto, disse a mia madre che stavo mentendo spudoratamente, e il dottor disse che non avevo bisogno, e come un terapeuta disse: guardi, se ci tiene così tanto le prepariamo degli occhiali dalle lenti finte.
Te le comprate tua madre?
Sì, fu così.
Fantastico.
Fu così. Poi sono subentrati gli occhiali da sole, adesso li colleziono e uso quelli come feticcio.
Ti posso dare un vantaggio: quando suono non ho gli occhiali, e questo è buono perché non vedo le reazioni delle persone.
Però, vabbè, perché sei tutta a memoria, cioè nel senso,
ma non vedo proprio il pubblico, quindi se il pubblico non gradisce, meglio.
Tu sei miope.
Sono qualsiasi cosa tutta
sei
insieme
tutto.
Invece il protagonista,
gli occhiali da vista, diciamolo, conferiscono personalità, fanno intellettuale, sì, alle volte anche un po' nerd, che non ha mai cioè chi è che non ha mai avuto nella sua vita un debole per un nerd con la camicia a quadri, i pantaloni color senape a vita alta e quel mocassino che uno non direbbe mai possa essere minimamente eccitante, invece se siete dei veri fan come me avete capito di chi parliamo oggi. Allora, parliamo di Woody Allen, ma prima di parlare di Woody Allen, dato che io faccio i compiti per bene, dobbiamo tornare per un attimo agli occhiali, perché sin dall'antichità Nerone e Plinio il Vecchio sembrano aver fatto uso di vetri e smeraldi in grado di ingrandire la visuale.
Ecco. Vedi?
Poi ci sono stati dei ritrovamenti in Veneto, a Treviso, alla chiesa di San Nicolò. C'è un dipinto di Ugone di Provenza, eseguito da Tommaso da Modena. Siamo nel 1352 e questo affresco è una delle prime testimonianze dell'uso degli occhiali. Ora abbiamo fatto i compiti,
sappiamo tutto sugli occhiali,
possiamo andare avanti con il mio nerd preferito, Woody Allen. Ve lo dico già, ho letto la sua autobiografia, anche tu, vero?
Sì,
l'ho
molto
trovata
bella.
Uno dei testi più esilaranti, non so se sei d'accordo, della mia vita almeno. Si intitola A proposito di niente, se qualcuno non l'ha letta all'ascolto.
Anzi, è un'idea a regalo. Tra l'altro c'è il passaggio su Scarlett Johansson che lui definisce radioattiva, per parlare di quanto è sensuale.
Ora non me lo ricordo questo dettaglio perché ce n'è talmente tanta roba. Però vi giuro che Woody non ci ha pagati per questa spudorata pubblicità, tantomeno ci ha invitati nel suo super attico a Manhattan. Woody Allen, all'anagrafe Alan Stewart Coney Higgsberg, è un regista, sceneggiatore, attore comico, alle volte malinconico, ma soprattutto è newyorkese. La psicanalisi è stata una compagna fedele, mentre le compagne di vita in carne e ossa, ecco lì è più un gioco di luci e ombre. Ma prima di addentrarci nella storia con Mia Farrow, di cui si è tanto discusso in talk show, tribunali, documentari, libri, voglio chiarire, al cospetto di questa corte, che il tribunale ha ritenuto legalmente false le accuse di Dylan, figlia dei due. lo so che non vi ricordate qual è Dylan, perché quella famiglia era veramente un casino, figli, figli qua e là adottati per il mondo, compresa la famosa Sunny, che nel 1992 Mia scoprì essere la nuova fiamma di Woody. Immaginiamo tutti quanto si sia incazzata.
Si è incazzata molto, lo dice anche lui nel libro.
Sunny era figlia solo di Mia, adottata con l'ex marito e compositore André Previn, quindi diciamo che non era parente di Woody. Aveva a malapena 20 anni all'epoca, questo sì, e lui ne aveva 37 di più, assolutamente sì, ma nessun incesto è stato commesso, no. Al di là del fatto che si è innamorato di quella che è stata la figliastra per un periodo. Woody Allen si dipinge nei suoi film come un nevrotico con mille fobie, un comico che ha paura del palco, un amante dedito ma che ha bisogno dei suoi spazi vitali. Il padre Martin prima fa l'incisore di gioielli, poi fa il cameriere a Manhattan e poi fa il tassista. Sua madre la chiamano Nettie, si chiama Nettea, non so neanche se è un nome antico onestamente,
forse greco, chissà.
Secondo me, però non l'ho visto, sai, non sono andata a documentarmi su questa piccola cosa. È impiegata come contabile in un negozio di fiori, che io lo trovo un'immagine romantica d'amore, un'immagine da film di Woody Allen,
sì,
no?
Sta, sì, sta.
Insomma, tutte e due provengono da famiglie ebraiche emigrate poi dall'Europa. Vi dice qualcosa l'inizio di Io Annie qua, no? Con questa storia. Woody nasce da questi due nel 1935 nel Bronx, a New York. Quando aveva solo 3 anni la madre lo porta al cinema a vedere Biancaneve e i 7 nani, e da quel momento la sala cinematografica diventa il suo posto preferito, detto anche da lui. A scuola Woody, nonostante ha un quoziente intellettivo alto, non va bene. Detesta l'ambiente, si mette nei guai, è bravo però nei giochi di carte, è molto bravo, si esibisce così nei giochi di magia, nei trucchi.
E in qualche film lo fa ancora.
È vero, esatto, vedo che sei attento.
Seguo.
Nel frattempo comincia a suonare il clarinetto, strumento che l'accompagna per tutta la vita, per l'amore per il jazz, ma lo suona in diverse orchestrine, ma non diventa mai un bravo musicista, lo dice anche lui
apertamente.
Lo dice e dice no, lo suono perché mi fa stare bene, mi sembra un ottimo motivo per farlo. Nel 1950 52, Woody ha 17 anni, assume lo pseudonimo di Woody Allen in onore del celebre clarinettista jazz Woody Herman, ma in realtà, Ane, se tu sei stato attento nel leggere A proposito di niente, poi lui smentirà questa cosa, dice no ma non è vero, è una stronzata, l'ho detto così. Cambia quindi il suo nome legale in Heywood Allen, è un burlone Woody, fa i giochi, no? Lui si diverte così. Si fa espellere dall'università, eppure i genitori gli avevano fatto studiare comunicazione e cinema, che sembrava
che
insomma, no? Invece no, si fa un macello. Poi a 20 anni si lascia con la prima moglie Arlen, ci sta insieme 6 anni, si lasciano rovinosamente, lui la prende in giro nelle sue gag, lei chiede un risarcimento danni di $1 milione alla NBC.
Per le prese in giro?
Sì, perché Woody la definisce la terribile signora Allen e lei si fa una brutta pubblicità.
Devo chiedere i danni a Luca Perna, che mi insulta da 4
sì,
anni in diretta.
Lo fa in diretta, se lo fa in diretta lo puoi fare.
Bene, lo farò, sarò ricco.
Lavora per la TV come autore televisivo, lo fa per 10 anni, tutto sommato gli frutta $1700 a settimana, che di quei tempi non erano male.
No, anche
poi,
adesso.
No, assolutamente. Poi cabarettista, poi cinema ovviamente. Prima però va ricordata una data, il 1959, perché Woody inizia a sentirsi malinconico e qui nasce il suo legame speciale con la psicanalisi. Arriviamo al 1966 e Allen si risposa, stavolta resiste la metà degli anni, 3 anni ci sta. Lei diventa una doppiatrice di alcuni dei suoi film, tra cui Tutto quello che avreste voluto sapere sul sesso, ma non avete mai osato chiedere. Qualche anno dopo il divorzio da Lewis, questa sua seconda moglie, grazie alla sua opera teatrale Provaci ancora Sam a Broadway, durante le prove conosce Diane Keaton. Sì, ok, poi diventa un film, ma solo perché lo spettacolo, Luca, fu un grande successo, fece la bellezza di 453 repliche.
Mamma mia.
Che non so neanche quanti giorni, cioè sono più di un anno
di
repliche. Qualche anno dopo il divorzio da Lewis, grazie a, quindi alla sua opera, incontra Diane e si mette insieme a lei. Ci sta insieme 8 anni e pensa che anche lui definirà Diane sempre come il più grande amore della sua vita, anche mentre sta con Sunny. è il più grande amore della storia. Molto contento.
Woody... No, però è vero che c'è molta alchimia tra i due, si intuisce.
Assolutamente. E poi posso dire, gira 8 film con lei, ma il più famoso e il mio preferito è Io Annie,
sì,
che è stupendo. Woody è dissacrante, perverso, cinico, ironico. Una delle sue più celebri frasi è: il mio primo film era così brutto che in 7 stati americani aveva sostituito la pena di morte. Così, è così lui.
Io non ti darò la pena di morte, ma ti annuncio che hai 2 minuti di spazio.
Ok, va, 2 minuti, a voglia. Russo. 2 minuti, possiamo dire tantissime cose. Allen e la Keaton si lasciano, ma restano sempre amici e continueranno anche dopo la separazione a lavorare insieme. Nel frattempo vince un Orso d'Argento al Festival di Berlino, 4 premi Oscar del 1978 per Io Annie, miglior film, miglior regia, miglior sceneggiatura, miglior attrice protagonista. Ve l'ho detto che è il mio film preferito.
Sì, 70 okay. volte.
Arriviamo agli anni 80. Allen incontra Mia Farrow, con la quale rimase 12 anni, non si sposarono mai, convissero solo per brevi periodi. Nel frattempo Mia, che ha la fissa per le adozioni, prende con sé Dylan e Moses, che Allen adotterà nel 1991. Ebbero anche un figlio biologico, che però aspetta, si fa chiamare Ronan, ma l'anagrafe si chiama Satchel, e che potrebbe non essere figlio di Woody Allen, perché la Farrow poi dichiarò, secondo me per dispetto,
per ripicca,
ma
certo.
Sì, però ci sta perché disse: no, è figlio di Frank Sinatra, che era il suo ex marito.
È facile, è bello e brutto questo bambino,
è
questo
bello
ragazzo.
E assomiglia a Frank,
allora,
Sinatra.
Frank Sinatra, ok.
Se guardate la foto di Roman, ci prende proprio con Sinatra.
Il
però Allen se l'è accollato comunque.
C'è, c'è da
dire. Il 23 dicembre del 1997 Allen si risposa per la terza volta con Sunny, lui 57 anni, lei 22. Lo fanno a Venezia, città che Woody adora, insieme a Parigi, ovviamente insieme a New York, e ama la città e non la campagna, questo lo sappiamo. Il resto è storia, perché i film come Basta che funzioni o Midnight in Paris, per citarne solo due, sono roba nuova ma commedie decisamente divertenti. Non
sì.
so se, se
sono d'accordo. Secondo me film dopo film forse sta perdendo qualcosa, ma è fisiologico per qualcuno che ha dato tantissimo.
Ci sta. Ha passato 30 anni dallo psicanalista, un matrimonio riuscito, quello sì, anche se dirà in uno dei suoi film Anna e le sue sorelle. E poi Freud, dirà Woody Allen, altro grande pessimista. Gesù, sono stato in analisi per anni, non è successo niente. Il mio analista, per la frustrazione, cambiò attività, aprì un self-service vegetariano. Per me questo è Woody Allen.
Ed è la giusta chiusura. La settimana prossima.